semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Buongiorno a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri per questa nuova trasmissione di questo giovedì. Buona mattinata, buona giornata a tutti voi da Romano
e Paolo.
Siamo qua, Paolo, per una nuova carrellata di commenti a ruota libera, no? Come diciamo noi, e oggi di commenti ne faremo tanti perché le notizie sono tante, belle, brutte, no? Belle, brutte, divertenti, meno divertenti, drammatiche, come è comunque la storia, la vita. No? La vita, c'è la vie, c'è la vie. E quindi siamo qua noi per accompagnare i nostri radioascoltatori, come dicevi tu prima, a microfoni chiusi, ad una riflessione, no?
Anche sì, no? E tu invece cosa hai preparato di musiche?
Io di musica ho preparato una playlist di disco music o disco dance, che è un po' la stessa cosa.
Ah, bene.
No, non ti vedo convinto,
no,
Paolo.
Dillo.
Però guarda.
Però
che
ho visto qualche titolo. Mi
che è una musica di alto livello. Io devo dire la verità, l'ho odiata. E ti spiego subito perché. Perché negli anni 70, io oltre che andare al liceo, già suonavo in una band, in un gruppo che si chiamava, come si chiama adesso, i Quasar. No, si chiamavano già così, ero già parte dei Quasar. E noi ci siamo scontrati duramente con la disco dance, perché suonavamo nei locali, ma la gente, i ragazzi, già cominciavano a preferire alla musica live il DJ che metteva su Donna Summer, i Boney M e tutte queste storie. E quindi noi l'abbiamo odiata perché dovevamo condividere la serata con il DJ. Poi invece crescendo ho apprezzato, perché devo riconoscere che è musica di buon livello, di veramente buon livello. Poi oggi darò modo di fartela ascoltare, no? Non t'ho convinto.
Io ascolterò, anche se anch'io a me non piace, non mi è mai piaciuta.
Ma tu negli anni 70 cosa facevi?
Negli anni 70 facevo il papà.
Il papà a tempo pieno?
No, lavoravo. Ma...
Ah. Quindi niente discoteca?
No, avevo già smesso da un po'.
È stato il boom delle discoteche proprio.
Eh sì, meno male.
Gli anni 70. Che ne dici di iniziare proprio con un bel brano, anzi, con quello che la critica musicale considera il primo brano in assoluto da classificarsi come disco music? È quello di Carl Douglas, Kung Fu Fighting.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Everybody knew their part, from a fainting to a slip and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah, yeah. But they fought with expert timing. There was Funky Billy Chin and little Sammy Chong. On we took the bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they did it with expert timing. Oh, yeah.
Quindi dicevamo tante belle notizie, tante cose. Quella che mi viene in mente per prima, così ti lancio la palla, come si dice in termini calcistici, ieri il passaggio così in prima mondiale di Donald Trump in Vaticano dal Santo Padre. A me è rimasta impressa una fotografia che stamattina riportano tutti i giornali, che c'è tutta la famiglia sorridente e invece c'è Papa Bergoglio che ha una faccia che tiratissima, serissimo, quasi schifato, no?
Però probabilmente lo era. No, ma io di Trump volevo fare parlare prima che, perché la visita al Papa è stata l'ultima delle tre grandi
l'ultima
visite,
cosa grave che ha fatto
Trump.
Cosa buona.
No, per Trump è stata una cosa obbligata. Per il Papa pure. No, io siccome mi sono ascoltato tutto il discorso di Trump davanti agli sceicchi, al re dell'Arabia Saudita e a tutta questa massa di finanziatori dell'ISIS, a cui Trump, per non smentire George Bush, che pare che sia uno dei fondatori dell'idea dell'ISIS, dei primi finanziatori, lui ha parlato per 50 minuti, ripetendosi parecchie volte, facendo, mi sembrava di vedere Renzi, ma non c'entrava niente. Trump ha parlato e la sostanza del discorso è stata: eliminate i vostri fratelli terroristi, noi vi diamo le armi e voi ce le pagate. Cioè, lui dice, l'unica cosa che posso fare io è vendervi le armi. Ma perché? Perché è un venditore di armi, non è altro, non è un politico, non è manco istruito. Cioè, veramente, un discorso bellicoso al massimo e soprattutto tutti uniti andiamo contro l'Iran. Questo è successo a meno di 24 ore dall'elezione di Rouhani come presidente dell'Iran.
Moderato.
Quindi Rouhani è quello che ha portato l'Iran nel mondo civile dopo l'epoca di Ahmadinejad. È quello che ha fatto fare l'accordo per il nucleare, ha accettato di rinunciare al nucleare o quantomeno di ridurlo, eccetera. E questi qua, questa massa di pazzi che c'erano scatenati dentro quella sala veramente da mille una notte, uno ci poteva immaginare le orge lucugliane dentro lì, altro che la danza dei sette veli. Ma ecco, questi qui tutti riuniti che ascoltavano Trump, e devo dire che quando la televisione ha fatto le carrellate sui vari leader dei vari paesi arabi, io ho visto delle facce che mi sono sembrate molto preoccupate e temo che l'attentato di Manchester possa essere anche quasi una risposta. In che senso? Lo vediamo dopo, mi manca la voce.
Il discorso che hai fatto te mi sembra molto 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 forte, ecco. Addirittura tu sostieni che potrebbe esserci un aggancio tra questo incontro al vertice tra i paesi arabi e Donald Trump e l'attentato di Manchester.
Non è che sostengo questo, cioè penso che ci possa essere un rapporto, quantomeno un rapporto temporale,
anche
è come quando ci dicono a noi ci sono dei delitti elettorali, no?
È un attentato di questo genere, anzi ci stanno
poi mettendo è venuto dalla Libia, quindi.
Mettendo in luce che insomma era preparato, era stato studiato,
sì,
quindi
probabilmente
richiede,
non è così.
Richiede,
però a me quello che ha dato veramente, cioè mi è pesato molto del discorso di Trump, è un discorso che assolutamente lui parla di pace, otterremo la pace quando avremo ammazzato tutti gli altri. E questo parlando poi dicendo adesso vado da Netanyahu e faccio la pace fra Israele e Palestina, che poi mi sembra che non abbia concluso veramente un emerito fico secco e neanche con le noccioline, con le noci dentro, e poi vado a parlare col capo della cristianità e vedrete che le tre religioni monoteiste saranno d'accordo sul fare la pace. A parte che su questo non c'era bisogno che nascesse Trump, cioè non c'era proprio bisogno che nascesse, altro che diventare Presidente della Repubblica degli Stati Uniti. E poi parleremo di Trump dopo, perché non si può parlare solo di Trump, che è anche abbastanza ingombrante.
No,
ingombroso.
Però insomma il discorso che hai lanciato tu fa pensare, no? Fa
certo.
Pensare. Io se posso... Posso dire semplicemente questo, che è comprensibilissimo il punto di vista di chi anela alla pace e quindi è contro la guerra per principio. Però io mi pongo sempre il problema di una difesa nei confronti di chi ti attacca. D'accordo, l'America è sempre quella che ormai anche nei film è sempre con la colta in mano, no? E quindi alla fine arrivano i nostri, ammazzano tutti,
no?
Anche nei film western degli anni 60,
ma quello
alla fine
ammazzare a fin di bene.
Arrivavano i nostri, ammazzavano tutti gli indiani e poi il film finiva.
Infatti,
così
bisognava essere per gli indiani,
ecco. Cioè è una, diciamo, è un paradigma questo, no? Un paradigma che però in fondo e infine nella storia ha sempre avuto una motivazione. Paolo, io credo che sia nel cuore di tante persone, forse anche tra quelle che ci ascoltano, ma sicuramente tra quelle che oggi si chiedono in che mondo lasceremo i nostri figli e i nostri nipoti, che questo attacco vigliacco, questo attacco così definito, così a largo raggio, perché leggevo prima anche in Indonesia gli attacchi dell'ISIS, e insomma qualcuno che difenda, qualcuno che almeno lo dica, almeno qualcuno, ecco, io non sono convintissimo che a queste persone un parlare di pace li possa convincere o li possa cambiare, ecco, sostanzialmente. E tu intanto ci pensi, perché ovviamente hai diritto di replica, però prima mandiamo un brano, se sei d'accordo, Paolo, e mettiamo un brano Colt, si direbbe oggi, uno dei più belli, dei più paradigmatici di tutta l'era disco dance, e non poteva essere che di Barry White, My First, My Last, My Everything.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. What you are.
could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in love. Everything.
Eccoci di nuovo in diretta. Paolo, a te la parola, se vuoi riprendere.
Per io volevo rispondere su Trump e gli sceicchi sunniti, questo facciamo guerra all'Iran. È vero che purtroppo la guerra ci sarà sempre, o perlomeno ci sarà sempre la minaccia della guerra. Io però sono per la non violenza e quindi mi trovo a contestare il fatto che per esempio l'Italia sia il secondo fornitore di armi all'Arabia Saudita, sia il secondo produttore di armi leggere al mondo e il settimo in generale, cioè come classificazione di armi prodotte e di armi vendute. Quindi questo è veramente una cosa che mi dispiace. Il fatto che Trump però dica facciamo la pace o le tre religioni, vedrai che riesco a far fare a far convincere le tre religioni monoteiste di far la pace c'è già fra le religioni, perché non c'è una guerra tra le religioni, che ne dica qualcuno tipo Adinolfi, Socci, eccetera. Ma il Monsignor Negri, poverino, che ormai meno male che ha passato i 75 anni in pensione, va in pensione adesso. Però c'è purtroppo questa corrente che dice che questa è una guerra di religione. No, non è una guerra di religione. Il fatto che la maggior parte dei morti siano musulmani dimostra che non è una guerra di religione. Al massimo è una guerra all'interno della religione musulmana tra sciiti e sunniti, che poi bisogna vedere chi è che ha torto e chi è che ha ragione, ma credo che sarà impossibile farlo, è impossibile capire certi meccanismi. Però il fatto di andare a parlare appunto ai sunniti dicendo facciamo la guerra all'Iran tutti insieme, nel momento in cui l'Iran sta dimostrando di volere entrare in un ambito di non belligeranza con tutto il resto del mondo, mi sembra folle. Cioè, è il pericolo che noi abbiamo sempre visto in Donald Trump, in una persona che, come dice Alan Friedman, è emotiva, è istintiva ed è anche profondamente ignorante. E sì, quindi questo io lo trovo così. Poi per l'ISIS che fa gli attentati a Manchester, in Indonesia, nelle Filippine, da una parte facendo esplodere dei ragazzi, dall'altra sgozzando la gente, questo purtroppo è così e fa parte del gioco
al massacro.
Del gioco al massacro, però non possiamo mai tirarci indietro anche dalle nostre responsabilità, perché il fatto di continuare a fornire armi e a finanziare l'Arabia Saudita con le armi per combattere l'ISIS, quando poi l'ISIS finanzia, cioè quando poi l'Arabia Saudita finanzia l'ISIS, questo mi sembra un assurdo. Poi parleremo del Trump, del Papa, magari.
Probabilmente Papa Francesco ha voluto dare tra le righe, no, una indicazione attraverso i regali che ha fatto a Donald Trump,
sì,
no,
sì,
sulla,
sì,
pace.
Mi è piaciuto,
no,
però il segno che ha dato Trump al Papa.
Il medaglione con l'ulivo gli ha regalato, poi anche l'enciclica,
sì,
sulla
il medaglione con l'ulivo. Trump ha detto sì, abbiamo bisogno di pace, ma sai, io devo vendere anche le armi, quindi
pensi gliel'abbia detto al Papa questa cosa?
Ma no, magari il Papa lo sapeva già. Però ecco, è questo che mi ha fatto pensare alla fotografia che dicevi prima di Trump che sorride e dice sì, io faccio la pace e così vendo tante armi. È una via, ecco.
Papa Bergoglio era abbastanza
preoccupato,
serio, ecco. Sì, era abbastanza serio, chissà.
Ma
se
mi è piaciuto, no, i regali che ha fatto il Papa, cioè la Moris Letizia per la famiglia,
sì,
la Evangelii Gaudium sul creato sostanzialmente,
sì,
su tutto, e quella sul, appunto, sul creato. E sinceramente questo, domani mi pare, oggi, domani, quando è che c'è l'incontro a Taormina, dopodomani, Trump se lo dovrà ricordare, perché il Papa gli ha detto guarda che non è che devi salvaguardare solo la pace, devi salvaguardare anche il creato, e su questo Trump è sordo.
E comunque speriamo che ne tenga ben conto di questi regali, e sicuramente anche Papa Francesco terrà conto dei regali che gli ha fatto.
Ah sì, certo, indubbiamente incomincerà a amare i neri, perché no, non so se tutti lo sanno, ma Trump ha regalato a Papa Giovanni l'opera Omnia di Martin Luther King. Siccome Trump è un fautore della negritudine, no? È uno dei difensori dei neri, infatti non pare che non abbia avuto neanche un voto da loro. Ecco, regalare Martin Luther King per me è stata quasi una presa per i fondelli.
No, però sai che mi viene in mente, no, di aver visto un film molto bello intitolato Dead Man Walking con Sean Penn, e c'è a un certo punto una frase, c'è questo Sean Penn che interpreta la parte di un condannato a morte, di un delinquentello che ha ucciso, violentato, e parlando con una suora interpretata da Susan Sarandon parla di Martin Luther King come l'unico nero ammirato dai bianchi americani. Quindi questo potrebbe essere il motivo per cui
regalato quello, è l'unico nero che riconosce come con un valore umano.
Potrebbe essere, perché questo personaggio, insomma, interpretato da Sean Penn, odia i neri da tutti i punti di vista, però quando gli parlano di Martin Luther King, no, Martin Luther King perché è uno che ha avuto, no,
ha avuto un ascendente anche sui bianchi,
come si dice, e quindi potrebbe essere.
Tant'è vero che l'hanno ammazzato.
Per questo motivo, sì, però non l'hanno ammazzato mica i bianchi, no, non l'hanno ammazzato, no.
Beh, qualcuno l'ha ammazzato.
Va bene.
Di Trump però bisogna parlare, non si può lasciare Trump senza parlare di donne.
Di donne. Hai visto la Boschi ha incontrato la figlia di Trump.
E così si è fatta amica di Kushner, il marito della Ivanka, perché hanno interessi comuni.
Tu dici,
ma questa è una cattiveria mia personale.
E tu vai sempre proprio, no, a cercarle con la mia mamma mi dice tu vai a cercarle con lanternino.
Sì, ma è perché mi piace togliere la paglia, le travi dagli occhi, ecco. La paglia.
Però era una bella immagine, queste due belle donne.
No, io non le ho viste come, cioè nel senso, sì. No, dicevo mi è piaciuto come
parlottavano.
Diventano tutte della San Vincenzo, no? No,
un'altra cosa,
una che va a San Giovanni di Dio, l'altra che va alla comunità di Sant'Egidio.
Vabbè, questo lo fanno tutti, però.
Sì, sì, no,
questo
ma
lo fanno
fatti,
tutti, chiunque
le
viene,
mogli servono per
che,
far
dai,
vedere.
Danno il meglio di sé, tra virgolette, e poi il meglio di sé, la cosa più finta di sé, quando arriva un po', no.
No, poi, Ivanka è molto meglio di sé.
Sì, molto meglio. No, ma dicevo una cosa, il velo nero, no? Questa tradizione nero. Del velo nero sul capo quando si va a incontrare il Papa. Io penso che al Papa non gliene frega un accidente del velo nero.
No, ma poi soprattutto è una cosa che è vetusta.
Sì,
è,
appunto.
È un po' antica.
Un po' cioè, una tradizione.
Anni 50.
Io penso che il Papa forse sia serio anche per insomma, questo. Diciamo perché hanno messo il velo. No?
Il Papa sarebbe contento di vedere una bella creatura.
No, perché poi io ho pensato, ma noi contestiamo, io personalmente contesto il velo sulle donne, in qualsiasi...
fermati.
No, il velo che copre il volto, io lo contesto...
Ah, che copre il volto.
Sì, che copre il volto, lo contesto in tutte le religioni. Quindi vederlo... No, su queste due donne davanti al Papa mi sono
così
fatto...
Così pie, così...
Sì, dai,
che poi, insomma...
è un'ipocrisia.
No, questo sicuramente, anche perché sono donne che i veli non è di solito non se li dimenticano.
Però io, ripeto, i veli li toglierei se... Non
a
dico
prescindere.
Tutti, non dico tutti, ma sempre.
Ma almeno sei.
Almeno sei. Lasciamo il settimo, dai, il settimo lo lasciamo. Ma e quindi
cambiamo argomento. Che andiamo sulla musica.
Sì, e beh, è l'ora, perché almeno un altro brano dobbiamo mandarlo, e è un brano famosissimo di Patrick Hernandez, Born to be Alive.
Alive.
non abbiamo
eccoci
dato...
ancora.
Scusami, non
prego.
Ci dobbiamo sovrapporre,
sì,
e io ci sovrappongo spesso, gli ascoltatori si lamentano. Allora, prima di tutto non abbiamo salutato e ringraziato a dovere il signor regista.
È vero.
Grazie Andrea Capecchi di quanto fai per noi, di consentirci di andare in onda.
I miei omaggi.
Anche, cosa gli diamo? Il ramo d'olivo, l'Evangelica Audium o la Moris Letizia?
Io gli darei l'opera omnia di Martin Luther King.
Penso di sì che sarebbe adeguato.
Così se la legge tutta.
Ecco, e non ci rompe più. Allora, poi diamo i riferimenti,
sì, i riferimenti
che non abbiamo dato. Il numero di telefono 0575 60 48 30. E poi il Facebook, ovviamente, Radio Incontri. E le email radioincontri@libero.it e info@radioincontri.org. Chi non ci può sentire direttamente ci sentirà in streaming o in podcast quando vuole su www.radioincontri.org.
Benissimo, passiamo un po' alla nostra Italia, no? E partendo proprio dal fatto che ieri, no, c'è stata questo incontro anche con il nostro Gentiloni, il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, al quale sono state rivolte parole molto molto belle da Donald Trump, che ha riconosciuto la sua un aggettivo molto bello che adesso in questo momento mi sfugge, però insomma parole molto molto belle nei confronti di Mattarella. Quindi parliamo di politica italiana.
Di circostanza.
No, vabbè, dai, però io credo che l'Italia sia per gli americani sempre un punto di riferimento importante, perché siamo sempre stati fedeli, a parte Sigonella, quella volta Bettino Craxi, però siamo sempre stati molto fedeli, no? All'alleanza,
molto servili.
All'alleanza americana, vabbè, molto servili, anche perché io non scorderò mai, perché me lo diceva il mio babbo, che gli americani sono venuti ad aiutarci tante volte, chi
sì,
l'ha
sì,
fatto
sì,
fare.
No, per l'amor di quindi, Dio, questo sembra ha detto anche Silvio, che bisognerà per in eternità meno male che muoio, a un certo punto, così non dovrò più ringraziarli.
Politica interna.
Politica interna. Beh, ci sono.
Io ho uno scoop, poi ora, prima vai tu, poi ho uno scoop.
Scoopalo.
No, vai.
Niente, io volevo parlare della questione dei voucher, che veramente mi sta facendo morire da ridere o da piangere, non lo so, vedremo. I voucher non funzionavano, o meglio, hanno funzionato bene per chi voleva far lavorare in nero. Hanno tirato fuori del nero, però sono stati iper sfruttati per sfruttare gli operai e i lavoratori. E quindi è stata chiesta l'abolizione dei voucher, insomma, o quantomeno una modifica di come funzionavano. Perché le aziende erano tutte belle contente perché potevano pagare la metà, e i lavoratori invece a pagare la metà forse non arrivavano alla fine del mese, e quindi hanno chiesto il referendum, 4 milioni di firme sono state raccolte, si arriva che si stabilisce la data del referendum, 3 giorni dopo il governo Gentiloni-Renzi ha detto non andiamo al confronto, perché è un'altra debacle come il 4 dicembre, li eliminiamo, però ha creato un buco, per cui adesso senza i voucher riscoppia il lavoro nero. Per esempio c'è la questione dei piccoli lavoretti di casa, quando chiami l'idraulico, l'elettricista, l'amico che ti fa questo, l'amico che raccoglie le olive. A proposito, ti devo parlare della raccolta delle olive.
Hai trovato qualcuno che...
No, mi è venuta un'idea, dunque, ma questo fuori campo.
Fuori onda.
Fuori onda, ecco, e adesso pare che si vogliano restituire. Mi sembra che questa sia una presa per i fondelli mica da ridere, perché 4 milioni di firme che ti chiedono di abrogarli, tu fai in modo che legalmente, per l'amor di Dio, venga cancellato il referendum, perché non ci vuoi andare perché sai che perdi, e 10 giorni dopo, 15 giorni dopo, ancora prima della data del referendum, anche se questo è stato annullato, li reinserisci così come sono, sic et simpliciter, come diceva Neruda. No, quello non c'entra niente, come diceva qualcun altro, Romano. E ecco, questo per me è un'offesa, un oltraggio al pudore, peggio di tanti altri oltraggi al pudore.
Ma guarda, se ben ricordo, molti referendum sono poi stati disattesi. Il risultato di tantissimi referendum anche nel passato.
Quelli fatti, ma questo non è manco stato fatto. Qui è stato dato, tolto il diritto di andare al voto cancellando i voucher, e 15 giorni dopo si ripropone la stessa.
Caro Paolo, ce l'abbiamo con i nostri politici proprio per questo, perché non fanno mai quello che devono fare. Molti di loro non fanno mai quello che devono fare. No, dovrebbero rappresentare la giustizia, la legalità, il rispetto,
dare il buon
del
esempio,
popolo.
No?
Ecco, tutto questo oggi non è possibile, oggi non lo vediamo, non lo vediamo. E quello che mi preme sono le nuove generazioni. Le nuove generazioni odiano la politica, odiano i politici, e questo non è bene. E questo non è bene, perché è a rischio la democrazia. Quindi noi abbiamo una responsabilità enorme, enorme.
Ma è la
enorme
politica che è stata autoreferenziale al punto di aver cancellato le sue scuole e quindi di non aver creato nuovi politici. Adesso ci sono solo arrivisti.
Allora, ieri,
qual è il tuo scoop?
Il mio scoop è che ieri pare che sia stato incoronato il prossimo premier. Questa non la sapevi. Vedo dal tuo sguardo perso.
Quale? Ma premier di che?
Premier italiano, premier, il presidente del Consiglio.
Gli hanno messo la corona di latta.
Il prossimo presidente del Consiglio potrebbe essere Calenda, perché ieri è stato investito davanti agli industriali, dopo un suo discorso molto importante, eccetera, eccetera, addirittura da Confalonieri. Capito chi è Confalonieri?
Il consigliere. Il vecchio presidente.
Esatto, il consigliere del grandissimo Silvio, che avrebbe, lo ha salutato proprio come: tu sei il Macron italiano. Ecco che cosa gli ha detto.
Questo mi preoccupa perché arriviamo a peggio di Renzi.
Però guarda che
Calenda è, secondo me,
una
peggio
sua logica,
di Renzi.
C'è una sua logica. Che cosa volevi aspettarti? Ma perché? Perché pensano che Renzi non possa farcela.
È chiaro, questo che
pensano che non possa farcela. Quindi c'è, no? Se è vero che si mettono d'accordo il Silvio e il Matteo e stanno mettendosi d'accordo, quindi se va avanti, se riesce ad avere tanti voti Renzi, vabbè, è lui il capo supremo.
Forse conosco poco Calenda. A me ha sempre fatto paura, nel senso che non è solo il presidente della massoneria, non sarebbe solo presidente della massoneria, ma anche di molte lobby industriali, finanziarie, eccetera. Ricordiamoci che Calenda è quello che avrebbe sottoscritto il TTIP.
Cioè,
il trattato transatlantico di libero commercio, uh-huh, in cui in pratica tutti i prodotti possono essere venduti in tutti i paesi senza bisogno di certificazioni. Quindi gli americani avrebbero potuto venderci l'olio senza olive, il burro senza latte e così via, la carne senza animali a monte o magari animali clonati. Uh-huh. E così via, quindi la liberalizzazione di tutto, che praticamente ucciderebbe i paesi come l'Italia, la Francia, e difatti la Francia è stata la prima a dire no, io non lo firmo, e l'Europa non deve firmarlo. Calenda voleva firmarlo.
Va bene, e comunque questo è quello che volevo accennare. Ti lascio digerire questa notizia, che non ti è piaciuta molto. con un brano musicale, siamo al numero 4, e ascoltiamoci un bellissimo, anche questa, mi compiaccio con me stesso per aver fatto questa playlist, i Boney M.
Posso compiacermi anch'io, così almeno
sì, grazie,
non sei solo.
Perché so che non è vero, quindi lo fai perché mi vuoi bene, non perché effettivamente...
Ma perché mi piace sentire dire che il papà è freddo.
Daddy Cool dei Boney M, vai Andrea.
She's crazy like a fool.
What about Daddy Cool?
Ed eccoci di nuovo in diretta, Paolo, quindi abbiamo questo ultimo step prima della pausa e vogliamo parlare di...
Volevo parlare della carissima Lorenzin, Beatrice. Volevo però prima leggere un commento di una amica di Facebook che dice: quando ho fatto la domanda di iscrizione alla scuola francese per mia figlia mi hanno chiesto di dimostrare che fosse stata vaccinata. In caso contrario, in assenza di validi motivi per la mancata vaccinazione, quindi penso a una controindicazione medica per il vaccino, perché magari c'erano delle patologie, in caso di mancata vaccinazione la bambina non sarebbe stata ammessa. Ho dimostrato, la bambina è stata ammessa. Alla visita medica della scuola, 2 anni dopo, mi è stato chiesto di esibire le prove che i richiami fossero stati fatti, e io li ho esibiti. Devo dire che non ho pensato, ma come sono anticostituzionali questi? Bensì ho pensato, ma come sono organizzati? E sono stata contenta, una volta di più, della mia scelta. Ecco, questa è una vox clamans in deserto, come si diceva di Giovanni Battista, voce che urla nel deserto, ma non è tanto un deserto, secondo me, perché chi urla in genere è perché sono in pochi e fanno fatica a farsi sentire. La Beatrice Lorenzin, di cui sopra, proprio a proposito dell'argomento dei vaccini, lei che è una che non dice così gentilmente come questa amica di Facebook che i bambini devono essere vaccinati, ma sta facendo una legge in cui si toglie la patria potestà ai genitori che non hanno fatto vaccinare i figli. Ora, la patria potestà è qualcosa di ben pesante nella vita di un bambino, vale una, stavo per dire un'idiozia del genere, ma non è giusto, è proprio è una cosa fuori dal mondo, non è un'idiozia, l'idiozia fa parte del mondo, perché allora io mi domando, al figlio del capo mafia o al figlio del ministro disonesto o al figlio del politico dei Rolex che dice no, ma questi me li regalano per Natale, non li ho una collezione, mi sono dimenticato di restituirli alla Camera perché non dovevo accettarli, no? E a questi qui non si toglie la patria potestà. Cioè, i metri e le misure sono estremamente variegati e molto ad hoc.
Sì, sono completamente d'accordo, Paolo, con te su questo argomento, sono completamente d'accordo perché è un'esagerazione assurda, la patria potestà è tolta per i vaccini, dovremmo invece, anzi, dare la possibilità a tutti, educare dal punto di vista no medico nelle scuole, quindi invitare a vaccinarsi, perché io personalmente come papà ho sempre vaccinato i miei figli per tutto quello che era possibile e immaginabile, insomma, anzi alcuni vaccini che sono arrivati successivamente mi è anche dispiaciuto, no? perché i miei figli erano ormai troppo grandi. E quindi io sposo sicuramente l'idea che il vaccino sia fondamentale, però sono assolutamente contrario a questi obblighi, cioè, perché allora giustamente...
Ma ci può essere un obbligo che è tale, sì, per cui si fanno delle visite, uno non è sicuro, fa delle visite al bambino in modo da sapere che non ci sono controindicazioni, che non ci sono, per dire, delle patologie interne che potrebbero subire delle conseguenze, far subire delle conseguenze ai bambini, ma non si può lasciare alla libera scelta, anche perché poi è vero che, come dicono gli antivaccinisti, ma se gli altri sono vaccinati non si ammaleranno, ma non è vero un tubo, perché chi non è vaccinato può raccogliere altre patologie e quindi andare ad aumentare le patologie che sarebbero da vaccinare, che loro non vaccineranno mai, a prescindere dal fatto che quando sei in un ospedale, quando sei a contatto con la gente, in una metropolitana, in un ospedale, in un cinema, le patologie passano anche a chi non è magari italiano e non è soggetto ai vaccini, e quindi tu sei responsabile della tua non vaccinazione nei confronti di terzi.
Paolo, dobbiamo fermarci qui perché siamo arrivati al termine della prima parte della nostra trasmissione, e quindi diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori a dopo le notizie.
Mi permetterò di rubare un paio di minuti sul Salone del Libro.
Benissimo, ti saranno sicuramente accordati. Ci lasciamo con un brano, anche questo capostipite di tutta la storia disco music, Earth, Wind and Fire con September.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.
Ben ritrovati a tutti voi, cari amici all'ascolto. Siamo di nuovo in diretta, Romano e Paolo, semplicemente per un ultimo gap di trasmissione dedicata alle notizie, diciamo, locali. Però volevi ritagliarti due minuti.
Io avevo chiesto alla direzione se mi concedeva questo, tu
eccezionalmente
me lo concedi. No, così volevo dire che sono stato al Salone del Libro, quello di Torino, perché per me il Salone del Libro rimane quello di Torino, perché quell'altro è il Salone del Libro dei Soldi, quello della Mondadori, il Berlusconi, dell'RCS, eccetera. E mi ha fatto piacere vedere che al Salone del Libro comunque gli espositori erano tanti, tantissimi, e pare che mentre a Milano c'è stato il flop a aprile, perché non hanno raggiunto i numeri che si aspettavano, e tra l'altro io mi domando cosa vai a fare a Milano a vedere il Salone di Mondadori e di RCS e di qualcun altro, che poi trovi i libri sempre tutti in libreria, invadono le librerie, inondano le librerie. Sai una cosa, che quando si stampa un libro, questo libro viene tassato al 40%, perché il 60% è già calcolato come sfascio. Cioè si stampa 100 per vendere 40, e 60 si sa già che va al macero, e lo Stato già fa pagare le tasse solo per il 40%. Però a Torino invece c'è stato, prima di tutto nel primo giorno avevano già venduto oltre 60.000 biglietti di ingresso, e il prezzo era veramente contenuto, perché era tra i 10 e i 15 euro, quindi un prezzo buono, diciamo, per un Salone del Libro. E oltre ai 1000 piccoli editori che hanno sempre fatto da base, da zoccolo duro, si diceva una volta, di questa manifestazione, che era la 30ª edizione, c'erano anche Feltrinelli, c'era anche Sellerio, c'era anche Giunti, Bompiani, Treccani, cioè veramente tanti tanti editori di grande fama, La Terza, e così via, quindi veramente molti. Ma la cosa che mi ha fatto un po' sorridere poi alla fine, perché io sono uno che legge abbastanza e volevo andare a vedere, perché volevo anche contattare per altre questioni qualche piccolo editore per bambini, per ragazzi, e devo dire che alla fine da una parte mi sono demoralizzato, dico: ma per chi scrivono? Perché c'erano editori che scrivevano, che pubblicavano libri, ma di tante storie, cioè dalla fantascienza, che mi può anche andare bene, ai gialli, ma anche alle culture esoteriche. Beh, c'era anche un bellissimo padiglione della grande loggia della massoneria. Quindi, perché Torino è una città altamente massone, quasi
esoterica, anche la più esoterica,
è anche più esoterica, è quasi come Firenze da un punto di vista massonico, però è la più esoterica, e anche quella che ha una delle più grandi librerie religiose, delle migliori, se vogliamo, a livello di ampiezza, che è la Libreria Claudiana, che pubblica praticamente scritti quasi tutti protestanti, la maggioranza è protestante, però pubblica anche libri di cattolici, pubblica anche libri, stampa esoterica, e così via. Mi sono mangiato almeno 4 minuti, quindi ne ho rubati 2. Grazie dell'attenzione, scusate del disturbo.
No, è stato molto interessante, anzi io apprezzo molto quello che tu hai detto, e ho avuto la possibilità due volte di accompagnare delle classi scolastiche a questa bellissima manifestazione che è piaciuta moltissimo anche a me. L'unico problemino è che la fanno nel mese di maggio e nel mese di maggio non possiamo fare viaggi di istruzione perché dobbiamo terminarli entro il maggio, quindi c'è sempre qualche problema da questo punto di vista qua da superare, però è stato sempre molto interessante partecipare e vedere tutti questi libri e partecipare anche a presentazioni di libri, no? Perché nel contesto fanno anche presentazioni.
Se vuoi c'è uno scoop veloce, il TAR del Lazio annulla la nomina dei direttori stranieri di 5 musei. Il ministro Franceschini, nonostante le sue gravi carenze, dice: non ho parole ed è meglio. Per i giudici non avrebbero potuto partecipare cittadini stranieri al concorso che è stato fatto per i nuovi direttori, ma c'è anche il direttore degli Uffizi, cioè non è che il direttore del museo...
ma sai, gli Uffizi sono terra straniera.
No, il bando della selezione non poteva ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani, in quanto nessuna norma derogatoria consentiva di reclutare dirigenti pubblici fuori dalle indicazioni tassative espresse dall'articolo 38. Se infatti il legislatore se infatti il legislatore avesse voluto estendere, prendiamolo come un refuso, avesse voluto estendere la platea di aspiranti alla posizione dirigenziale, ricomprendendo cittadini non italiani, lo avrebbe detto chiaramente. Per me questa è l'ennesima cavolata di questi governi fantoccio. Si può dire fantoccio? Sì, mi scriveranno, mi manderanno dire, qualche denuncia.
Come sempre,
passerò dai carabinieri.
Verrò a trovarti.
Portami le arance, non le sigarette.
Va bene. Allora, qui dobbiamo fermarci un attimo perché dobbiamo mandare la musica. È la volta dell'Electric Light Orchestra con Last Train to London.
It was one of those nights when you
E adesso c'è ancora per qualche notizia locale. Beh, io direi, Paolo, che non possiamo non dare la notizia che tutti già conoscono, però dobbiamo sottolinearla, dell'elezione a presidenza CEI del nostro, noi ancora lo consideriamo nostro, Gualtiero Bassetti, che adesso è cardinale e arcivescovo a Perugia, però è stato per ben 10 anni vescovo nella nostra diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro, e ha lasciato di sé un ottimo ricordo. Io ricordo una visita pastorale fatta anche nella nostra scuola, e piacque molto ai ragazzi, piacque molto il suo modo di fare, molto semplice, però sempre molto, molto profondo, semplice e profondo, quello che i ragazzi si aspettano da noi, no? Che siamo loro educatori.
Ma io non conosco personalmente Bassetti, ma ho tanti amici a Perugia, quindi so quello che dicevano loro anche settimane scorse, quando ormai insomma pensava che potesse essere lui, che nella terna, insomma, tra cui il Papa avrebbe dovuto scegliere, c'era anche lui, e tutti piangevano pensando che sarebbe stato lui, che se ne sarebbe andato da Perugia. Poi forse non se ne andrà, forse farà come Bagnasco, che ha tenuto i piedi in due cose, ma sinceramente sappiamo. Però Bassetti anche ieri, quando ha fatto la sua dichiarazione spontanea, ha detto che si considera un vecchio e che gli fa piacere da vecchio poter portare la sua esperienza. Questo la dice lunga sull'umiltà della persona e quindi sul valore morale, etico di un vescovo che puzza di pecora anche se viveva in città.
E a noi fa molto piacere, perché sentiamo che non siamo stati dimenticati. Non manca mai occasione, Gualtiero Bassetti, di dire che questa diocesi, Santa Margherita, la Madonna del Conforto, gli sono rimaste nel cuore, tanto è vero che ha confermato che tornerà molto presto per il lancio del sinodo. La nostra diocesi, come tu sai, a febbraio 2018 inizierà questo sinodo che viene preparato ormai da alcuni mesi in tutta la diocesi, attraverso l'impegno dei missionari del sinodo, attraverso l'impegno dei vicari zonali, e Monsignor, Sua Eminenza Gualtiero Bassetti verrà per lanciare il sinodo, ha dato conferma ieri, quindi noi siamo veramente, veramente
non contenti. Credo che si offenda se ti dimentichi Sua Eminenza.
No, però per dovere, Eminenza, quindi
per rispetto.
Sì, è stato molto, molto carino, perché ha ricordato che il suo babbo voleva che, quando era ragazzetto, voleva che facesse il meccanico di biciclette. Poi dopo lui è entrato in seminario, però ieri ha detto, è andato a finire che il mio babbo aveva ragione, perché devo ancora pedalare tanto, no? Ecco. Quindi è molto simpatico anche.
Certo. Bene.
Hai qualche altra notizia locale, oltre a questa notiziona, che è una notizia nazionale?
Dunque, sono sull'Etruria, inizia la rassegna della Chianina a Sinalunga, a Bettolle, c'è la festa del gigante bianco, quindi ci sono convegni, spettacoli, il matrimonio di campagna e così via.
Si mangerà pure?
Caspita, ci mancherebbe. La razza canina la fanno vedere, poi intanto la tagliano, già che ci sono.
Invitateci a Lucina, noi veniamo. Se ci invitate per mangiare, veniamo.
Se mi invitano a me...
Ma rimandali,
siamo in due. Perché io senza Romano siamo in due. Più neanche semplici.
Appunto.
Però dobbiamo portare anche...
Ma tanto Andrea mangia poco.
Andrea Capecchi, che sta rispondendo al telefono. Va bene,
e quindi bene, andiamo tutti a Lucignano, perché il gigante
a Sinalunga,
ma è Lucignano, ma
no? No, Lucignano,
però dai,
Lucignano è
lì. La dogana è lì vicino.
No, ma sì, ma Lucignano si occupa
di carri e di fiori.
Carri straniere.
E senti, io invece però adesso darei il via ad un altro brano musicale, perché poi ritorniamo con le notizie locali.
Ah, scusa, una cosa.
Prego.
La Toscana è pronta per vaccinare tutti i bambini, questo
benissimo.
Tanto per rilacciarsi.
Benissimo, qui. E ne siamo veramente contenti.
Ligi.
E allora adesso invece lanciamo una regina della disc music, che non poteva che essere Donna Summer con I Feel Love. Eccoci ancora in diretta. Paolo, ti piace il vino?
Certo.
Ne bevi molto?
No, ne bevo moderatamente. Molto poco.
Ecco, bravo.
Un bicchiere a pasto.
Perfetto, lo consiglio.
Però
anche,
se non è buono,
anche la Lorenzina lo consiglia. Oltre ai vaccini, anche un bicchiere di vino.
Ah, sì?
Sì.
Beh, con lei ne verrei anche due.
È un invito.
Che faccio io a lei?
Tet a tet. Un tet a tet con la Lorenzi. Però ti ci vedrai bene. Alla fine vi tirate i piatti. Però vorrei essere non vicinissimo, in un tavolo lontano, però vorrei vedervi.
Vorrei provare a vedere quanti piatti rompiamo.
A proposito di vino, Cortona è protagonista al Festival di Cannes con un film? No, con il vino. I vini della Cortona DOC sono stati infatti protagonisti di una serata il 23 maggio a Cannes, al Grand Hotel Majestic, in occasione della 70esima edizione del Festival del Cinema. 400 gusti, questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'enogastronomo toscano Federico Minghi, durante la quale gli attori principali sono stati alcuni prodotti di eccellenza della Toscana. Tra questi, il vino scelto è stato proprio quello di Cortona, il famoso, ormai famosissimo, Syrah, in particolare abbinato alle eccellenze gastronomiche, mentre il vin santo, altra specialità cortonese, è stato proposto con il panforte senese. Spettatori di questo film, tra virgolette, naturalmente di sapori, gli attori presenti. Un'occasione importante che da un lato ancora una volta ci fa capire come il vino a Cortona sta crescendo nell'immagine, così l'ha motivato Marco Giannoni, che è presidente del Consorzio Vini Cortona, presente alla manifestazione, e ha proseguito dicendo dall'altro lato come esportare un modello territoriale come quello della nostra città sia il valore aggiunto, accanto naturalmente a dei vini di grande prestigio che sono quelli della nostra DOC. Quindi un bel brindisi ai vini di Cortona e un bel brindisi anche a Cortona nel mondo.
Ecco, invece per, sempre per la cronaca così locale, c'è stata la maggiorata a Lucignano, sì. L'altra sera c'è stata anche la, diciamo la notte magica, la notte bianca, e pare che insomma quest'anno la maggiorata, che ha l'80esima edizione, ha avuto un grandissimo successo, soprattutto per, come numeri di persone, ma quello che c'è di buono che è stata appoggiata e aiutata dalla Coldiretti, che ha organizzato il mercato Campagna Amica, quindi un modo intelligente di promuovere la produzione agricola della filiera italiana con un'operazione di sicura efficacia proprio per la qualità elevatissima della merce esposta e venduta e per i costanti riferimenti a sacrosanti principi di tracciabilità. Quello che dicevamo prima del TTIP, che cancellerebbe la tracciabilità. Quindi una festa, ma abbinata anche al valore del lavoro. Ringraziamo la valdichianaoggi.it.
Però Paolo,
te mi guardi in un modo che
sì, perché tu
mi preoccupo.
Fai il saputone, l'intellettualone, però a Lucignano siete anche gossipari. Non dire di no, perché so che domenica c'era Pippo Baudo a Lucignano.
Sì, e quindi lo sto leggendo, ma a me queste cose, vedi, sono superiori, non lo volevo dire. Ecco. Quindi il gossiparo sarai tu.
Una pericena con il Pippo Nazionale te la sei fatto, dai.
No, non c'ero, sono tornato ieri sera io, sono stato dal mercoledì, sono andato al Salone del Libro, poi sono andato a Bolzano 4 giorni e sono tornato ieri sera.
Ecco perché Pippo Baudo però voleva trattenersi, infatti, perché ti aspettava.
Mi aspettava il nonno.
Aspettava. No, però è vero che c'era Pippo Baudo.
Di mio bisnonno, forse.
Pippo Baudo? No, Pippo
non è
Baudo, credo che abbia 82-83 anni.
Ah, pensavo fosse coscritto di Garibaldi.
Sì. Però è ancora in forma, Anche se, devo dire, con tutto il rispetto per Lucignano e la maggiorata,
e
che io amo, però insomma
ridursi così,
beh, insomma, no, le cose
concordi,
no, però concordo. D'altra parte però guarda che Pippo Baudo anche ai suoi esordi in Toscana veniva spesso, ricordo perché l'ho vista in fotografia, perché ero molto molto piccolino quando Pippo Baudo faceva Sette Voci, quindi era già un personaggio noto alla televisione, venne a Cortona a fare a presentare una manifestazione al Teatro Signorelli, eccetera eccetera.
Ma lui quindi, è sicuro,
sì, però a Cortona Pippo Baudo c'è stato anche recentemente, insomma.
Ma anch'io ci vengo tutte le settimane.
Ma tu non sei Pippo Baudo.
Ah, non me ne ero scordato.
Ma sai, Paolo, che comincia a essere tardino,
sì,
noi dobbiamo chiudere.
Il dovere ti chiama. Devi
il dovere mi
a
chiama, sì, perché io questa cosa non l'ho mai detta, ma poi dopo la trasmissione vado a scuola.
Corri a lavorare.
Vado a scuola. Ancora vado a scuola, sì.
Lavorare.
E quindi Paolo, dobbiamo, grazie per la tua compagnia, per, le tue, per i tuoi interventi sempre
grazie
così,
grazie soprattutto a Andrea che ci consente di e non ci spara a vista per le cavolate che diciamo. E quindi niente, io mi scuso con gli ascoltatori per la voce che oggi era tragica.
Sì, effettivamente eri un po' sottotono, sottotono di voce però, di ma voce, causticamente sì. Eri al top oggi.
Ah,
eh?
Quanto quindi, devo?
Niente.
Grazie.
Era un giudizio tagliente però è stato il mio, sì, non era proprio ruffiano.
No, per l'amor di Dio.
Dobbiamo salutare Paolo, perché qui proprio dobbiamo salutare.
Ciao a tutti, buona settimana e speriamo che Trump ci continui a dare soddisfazioni e idee. E poi tanto ritornerà in campo anche Renzi, quindi
sicuramente
almeno per le elezioni, poi finirà. Ma...
Quindi ci risentiamo puntuali giovedì prossimo, ricordo sempre sabato per una replica. Buona settimana a tutti, la finiamo qua, ma non prima di aver lanciato.
Ma pensa ai poveri ascoltatori che a me mi riascoltano anche sabato e anche lunedì.
Lunedì perché hai una bellissima trasmissione che è volontariando.
Sabato
allora
Netflix.
Siccome tu fai pubblicità alle tue trasmissioni, faccio pubblicità anche
certo,
alle mie
devi.
che è intitolata Domenica un giorno per te, che va in onda il venerdì, il sabato alle ore 7:19 e la domenica alle ore 10.
Vedi che mi precedi sempre in tutto.
Ebbene sì, e quindi a parte queste piccolissime pubblicità che sono un peccato veniale, perché fondamentalmente
speriamo che adesso scendendo dalle
per
scale
il bene
non ci
della...
sia Don Ottorino che ci spara.
Per il bene della nostra radio, veramente vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto e ci lanciamo con un brano al top, anche questo, dei Trumps, Disco Inferno.
Anche
ciao!
Qua i Trumps.